le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Nowadays, people know the price of everything and the value of nothing. L'ha scritto a fine 800 Oscar Wilde nel suo romanzo filosofico Il ritratto di Dorian Gray. Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla. E del costo delle cose che ne sappiamo. Benvenute e benvenuti alle Città Invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Il costo delle cose. Già, ma non solo degli oggetti o della merce, ma anche dei sentimenti e delle epoche. Già, che ne sappiamo noi? Me lo sono chiesto. Anzi, ce lo chiede forte e chiaro un luogo. Un interrogativo questo che vi invito a tenere presente nel corso della meditazione sonora della traduttrice e saggista Giorgia Tolfo, dedicata più che a una città a una sporgenza, una punta della costa britannica, Dungeness. Ascoltiamo.
È strano. Ogni volta che vengo a Dungeness, ci arrivo pensando di ritrovare lo stesso posto. E ogni volta me ne vado confusa. Sembra che i ricordi che mi porto appresso dalla visita precedente siano sempre imprecisi, irreali, immaginati. Mi chiedo se sia la memoria che le rimodella attorno ai cambiamenti di umore, di vita e di tempo, o se non sia piuttosto qualcosa di intrinseco a questa protuberanza di terra sul canale della Manica, questo deserto di ghiaia che dilaga sull'acqua. Un deserto i cui contorni mobili sono costantemente ridefiniti dalle correnti dei mari che si scontrano ai suoi lati. Ricordo quando ho letto che Dungeness era l'unico deserto in Inghilterra. Ho riso. Un deserto sulla costa d'Inghilterra, un paradosso, no? Ho cercato informazioni perché mi sembrava una sciocchezza, ma non ho trovato molto. Solo un articolo secondo cui parrebbe che sia stato categorizzato come deserto per il basso livello di precipitazioni annuali. E uno secondo cui invece l'informazione sarebbe stata confutata nel 2015 dal Met, il centro meteorologico inglese. Peccato. Ormai sono abituata a pensarlo un deserto. E forse non sono l'unica a giudicare dal numero di articoli che continuano a riportare la falsa informazione. D'altra parte, è sempre più facile tenere viva una menzogna che rivelare il lato prosaico della realtà. Meglio pensare a un deserto che a una distesa di ghiaia, no? Meglio lasciarsi andare all'immaginazione. In fondo, anche tu l'hai fatto. Lo hai fatto, Derek, dal primo momento in cui sei arrivato qui. Da quando hai deciso di acquistare quel piccolo cottage nero con le finestre gialle che svetta accanto alla strada che corre lungo la costa. Si chiamava già Prospect Cottage, o hai scelto tu il nome? Molti oggi lo chiamano semplicemente Derek Jarman's Cottage. Hai scelto tu i colori, nero e giallo, così inusuali. Se rileggessi Chroma il tuo libro sui colori, magari troverei una spiegazione. Ma oggi non ho voglia di andare a cercare indizi tra le pagine, tra le parole. Oggi voglio solo guardare e ascoltare. Sulla facciata che volge a est, che è illuminata dal sole al mattino, hai fatto intagliare nel legno e appendere una poesia di John Donne. The Sun Rising. Un inno all'amore. Ogni volta che ci passo accanto mi fermo a leggerla. È solo un estratto, ma mi colpisce ogni volta.
Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus, through windows and through curtains, call on us? Must to thy motions lovers' seasons run?
Hai intagliato tu le lettere? O è stato un amico? Un artigiano? Sono ancora lì, nonostante il vento, nonostante qualche lettera sia caduta e qualcuna sia sbiadita. Prima o poi qualcuno le ridipingerà. Da qualche tempo il tuo cottage è stato preso in gestione da un'associazione culturale e ci organizzano residenze artistiche. Anch'io ho provato a fare richiesta. Ho scritto una lettera in cui chiedevo di trascorrerci 4 giorni. Ho spiegato che avrei voluto catturare i suoni del luogo, provare a immaginare quelli che dovevi aver sentito tu mentre eri là, steso 30 anni prima, malato di AIDS, ma ancora pieno di vita. Ho aggiunto che avrei voluto uscire la notte, camminare sulla ghiaia orientandomi solo col suono delle onde, barcollare sospinta dai venti. Immaginavo che le notti sarebbero state ventose, qui il vento è sempre implacabile, ma terse, che il brillo irreale della luna avrebbe disegnato onde sul terreno con le reti da pesca e tra queste si sarebbero poggiate le ombre allungate delle barche arenate sulla spiaggia. Immaginavo la distesa di ghiaia rianimarsi nella notte, trascendere la banale materialità, farsi mare dei sogni. Su quelle barche d'ombra avrei navigato, disegnando rotte dirette al faro, circumnavigato la centrale nucleare, costeggiato la strada di asfalto che corre lungo la costa, facendo attenzione a non incagliare su quella che è secca. Successo, numerose volte. Tempeste, venti e secche hanno tradito i navigatori più esperti, lasciandogli solo il tempo di appuntare l'imminente rovina nei diari di bordo. Negli archivi delle Sussex ho trovato un documento che redige la lista delle navi affondate tra Hastings e Dungeness tra il 1826 e il 1837. In soli 11 anni sono stati registrati 18 naufragi. Chissà quante navi si trovano là, al di sotto della superficie dell'acqua, invisibili dalla costa, a proteggere la dissoluzione del carico che trasportavano, lo sbrindellarsi delle ossa di chi non ha fatto in tempo ad abbandonarle, conservare i segreti di chi le ha abbordate prima di dileguarsi nella notte, maledicendo il chiarore di luna che io e te, Derek, invece avremmo ammirato. Si dice che Dungeness fosse uno dei posti privilegiati per il contrabbando. Remoto com'era, offriva la protezione ideale per smobilitare grandi carichi di brandy. Ma bisognava agire di notte, all'oscuro, sperando che il vento coprisse i suoni e la ghiaia insabbiasse le tracce. In una settimana, nel 1813, furono importati illegalmente 12.000 galloni di brandy. E 180 anni prima, i contrabbandieri locali catturarono e uccisero l'equipaggio del vascello spagnolo Alfresia per rubarne il carico di alcolici. Sangue e brandy sulla ghiaia. Sembra quasi il titolo ironico e irreale di un poliziesco. Eppure, il sangue c'è davvero qui, anche se, come tutto il resto, non si vede. Contrabbandieri assassini e contrabbandieri assassinati. Pirati, militari, migranti. Dungeness è un palcoscenico della morte. Scenografie e copioni sono cambiati, ma non i destini di alcuni dei personaggi che ci hanno messo piede. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ingegneri britannici al servizio di governo hanno progettato 2 oleodotti che connettessero la costa del Kent a quella francese per trasferire il petrolio necessario all'esercito ed evitare il trasporto via mare, troppo esposto agli attacchi aerei. Operazione Pluto l'hanno chiamata. Pipeline Under the Ocean. Hanno costruito 2 canali, Bambi e Dumbo. Pluto, Bambi e Dumbo. Lo so, fa sorridere. E non mentendo. Bambi e Dumbo mi hanno sempre fatta piangere. Bambi non è stato un gran successo. È arrivato all'isola di Wight e poi alla Normandia, senza essere troppo efficiente. Ma Dumbo, che connetteva Dungeness a Boulogne-sur-Mer, quello ha funzionato meglio e si stima che abbia trasportato in un solo anno di funzionamento, tra il 44 e il 45, l'8% di tutto il petrolio trasferito all'armata alleata stanziata in Francia. La vicinanza di Dungeness alla Francia la rendeva anche il posto ideale per poter intercettare gli aerei tedeschi che arrivavano dal continente, volando sopra il canale della Manica. I bombardamenti tedeschi erano terribili. Bisognava tentare qualunque cosa per evitarli o prevederli. Così un altro gruppo di ingegneri è stato messo a progettare i Sound Mirrors, costruzioni di cemento armato dalla forma di mezza sfera e alte oltre 20 metri che avrebbero dovuto amplificare e riconoscere le frequenze sonore degli aerei tedeschi che sorvolavano il canale. Un operatore avrebbe dovuto sedersi alla base con delle cuffie connesse alla mezza sfera e avvisare la centrale nel caso avesse captato onde sonore inusuali. Il principio era corretto, peccato che una volta installati sia stata annunciata l'invenzione del radar, un mezzo più sofisticato, agile, veloce. I sound mirrors non potevano competere. Così oggi rimangono là, abbandonati, come giganti orecchie di cemento pensate e costruite in quella sospensione del tempo che caratterizzò gli anni tra le due guerre. Costruzioni prostetiche innervate sulla terra dall'uomo per aumentarne la capacità di ascolto. Simulacri brutalisti di quell'alienazione che pervade Dungeness, ma che è la linfa della sua eccezionalità. Ho controllato su una mappa la linea che connette Dungeness a Boulogne-sur-Mer, Inghilterra e Francia. La linea dell'oleodotto Dumbo. Se si disegna una linea parallela a una trentina di chilometri più a nord, si connettono Dove a Calais. La rotta più breve tra Normandia e Kent. La rotta dei migranti. La rotta su cui Francia e Inghilterra, Europa e Inghilterra, oggi continuano a sfidarsi. La rotta che tutti vogliono bloccare perché è buona solo se serve a trasportare petrolio o denaro. La rotta su cui oggi, invece che vascelli, naufragano gommoni. Ma anche questo non si vede stando in piedi sulla costa Dungeness. Tutto è nascosto dalla ghiaia e dall'acqua, sotto la linea piatta dell'orizzonte, tra i ricordi della gente e i documenti degli archivi. Chissà cosa cercavo scartabellando pagine di documenti. Forse i segnali che avevano anticipato gli incidenti. Forse speravo di poter leggere nei naufragi passati le circostanze per poter prevenire quelli futuri. Ma in un luogo sfuggente come Dungeness, dove la conformazione del suolo e dei fondali cambia il mutare delle correnti e i venti soffiano da tutte le parti istericamente, l'unica cosa prevedibile è l'imprevedibilità delle circostanze e delle condizioni meteorologiche. Nell'imprevedibilità, il naufragio è sempre una possibilità. E tu ad Angeles sei naufragato o ti sei salvato? Poco dopo esserti stabilito a Prospect Cottage, hai iniziato a creare e crescere un giardino. Hai piantato semi tra la ghiaia e fatto nascere piante. Hai innestato la resilienza su delle specie più forti in quelle più fragili. Le hai contaminate per salvarle, le hai salvate quando eri contaminato. Ad Angeles hai dato vita quando la tua terminava.
I want to share this emptiness with you. Not fill the silence with false notes or put tracks through the void. I want to share this wilderness of failure. The others have built you a highway, fast lanes in both directions. I offer you a journey without direction, uncertainty, and no sweet conclusion. When the light faded, I went in search of myself. There were many paths and many destinations.
Al mattino uscivi presto e camminavi lungo la costa per raccogliere sassi, pezzi di legno e di ferro, oggetti abbandonati. Le onde te li servivano sulla battigia come un'offerta, sapendo che saresti in grado di onorarli, piantandoli e usandoli nel giardino. Così non solo creavi qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo, ma un monumento a ciò che sembrava svanito. Chissà da dove venivano i frammenti di legno e ferro che hai recuperato. Dai vascelli sprofondati, dal carico di qualche nave, pezzi di bricole allentate, rami e tronchi che hanno navigato nello spazio e nel tempo fino ad abbandonarsi sulla riva ghiaiosa di Dungeness. Frammenti di legno che sembrano ossa, ossa che si sono fatte di legno. Hai dato dignità ai detriti, ai morti dimenticati, li hai piantati al centro di un giardino il cui unico limite è l'orizzonte. Li hai disposto secondo intuizioni magiche, secondo una simmetria disordinata. Hai creato un monumento.
Gardening is central, because I mean gardening, you know, one is entering into another time, into eternals, and returns and cycles. Those are the resurrection cycles in my life.
È per questo che in tanti vengono qui. Giardinieri, pellegrini, seguaci, fedeli. Tutti sono venuti qui ad ammirare il tuo giardino. Il monumento alla vita. Il monumento alla tua lotta. Non quella all'AIDS. Quella, a quel tempo non potevi combatterla. Ma alla lotta perché la malattia smettesse di essere uno stigma sociale. Hai fatto del giardino qualcosa che esiste al di là della propria fisicità. Ha assunto significato nella trascendenza. Una metafora, parola, immagine.
Gardening is what I should always have done. I shouldn't have become involved in cinema. That's for fools.
Qui a Dungeness hai girato il tuo film più intimo, The Garden. Non poteva che chiamarsi così. Non solo perché l'hai girato largamente nel giardino, ma perché la trascendenza dello spazio fisico in metafora non poteva che compiersi in un'opera d'arte. Un film pastiche, un film accusa, un film poesia. Un film in cui racconti visionariamente l'esperienza dell'omosessualità negli anni 80 e 90, tra oppressione e celebrazione. In cui sovrapponi iconografia cristiana e iconografia leather underground. Rituali e danze notturne ai piedi del faro, le onde sulla spiaggia e le farfalle tra i fiori.
Very quiet, run sound. Camera.
Camera running.
60.
Un film quasi senza parole, in cui appare in apertura dentro Prospect Cottage, accasciato su un tavolo, con la mano appoggiata su una versione in miniatura del tuo stesso cottage. Un'immagine dentro un'immagine, una mise en abîme senza fine. Ho guardato il film due volte. La prima volta prendendo in prestito una videocassetta dalla biblioteca di Bologna, dove vivevo e studiavo prima di trasferirmi qui in Inghilterra. La seconda a casa su un computer. Mentre lo guardavo ne ho fermato le immagini. Ho catturato dei fotogrammi. So che non avresti voluto che fosse visto così, ma ogni frammento è così denso che questo è l'unico modo in cui sono stata capace di farlo. Volevo scomporlo in unità minime, poter riconoscere i riferimenti, le influenze, le prospettive, gli sguardi. Le babushke, i 12 apostoli, il faro, la crocifissione, Margaret Thatcher, le barche abbandonate, i baci stesi tra i ciottoli di ghiaia. In uno dei fotogrammi che ho salvato si vede la centrale nucleare in lontananza. L'ho ingrandito fino a farla sgranare. Volevo farla scomparire. Ho pensato di trasformare i pixel in ciottoli e farli fondere all'ambiente circostante. Per un momento la centrale è scomparsa. Ma scomparendo è scomparso anche tutto il resto. Così ho ridimensionato l'immagine e sono tornata a guardare l'orizzonte dal giardino. Come fai tu nel film, nei diari. La centrale nucleare è ormai parte integrante del paesaggio. È impossibile farla scomparire. Anche se è stata decommissionata, per ora rimane là. Come sound mirrors. Chissà che effetto fa vedere la centrale nucleare di notte. Le luci sono accese? E di che colore sono? Potrebbero confondere i naviganti? Sono sempre venuta a Dungeness di giorno, guidando lungo la costa, arrivando da Hastings o da Rye. Quando le case cominciano a diradare e le dune di sabbia a trasformarsi in distese di ghiaia, ecco che la centrale appare all'orizzonte, immensa, incombente sul paesaggio circostante come un monolite contagioso. La centrale è in realtà due centrali, Dungeness A e Dungeness B. La prima è rimasta in funzione tra il 1965 e il 2006. La seconda tra il 1983 e il 2021. Ho letto che le centrali nucleari vengono costruite in zone remote e poco abitate per questioni di sicurezza. Immagino sia per contenere i danni se ci sono problemi o per facilitarne l'evacuazione. Ma ci si può davvero proteggere se qualcosa va storto? Ci sono attimi che determinano cambi strutturali. Non si può tornare indietro. Si vive con le conseguenze. Chernobyl. la Kaivu. Mette un po', a volte avanza solo in maniera lineare. Quando è esploso il quarto reattore di Chernobyl nel 1986, vivevo a Trieste con mia mamma. Mancavano 10 giorni al mio secondo compleanno. Non ho nessun ricordo degli eventi, ma quando ne parliamo mia mamma mi racconta sempre che non si poteva mangiare l'insalata e nemmeno bere il latte. Poteva essere tutto contaminato. E dire che Chernobyl distava 1360 km in linea d'aria da Trieste. Non ho mai verificato se fosse vero, ma la storia dell'insalata e del latte mi ha lasciato un certo timore verso le centrali nucleari. L'idea della persistenza di radiazioni costanti sfuggite al monitoramento mi accompagna sempre quando cammino attorno alla centrale di Dungeness o quando vedo le cupole bianche aliene di altre centrali in Inghilterra. E a te, Derek, che effetto faceva la centrale? È una mia sensazione o l'aria sembra più elettrica? C'è un persistente rumore bianco in sottofondo o è la mia immaginazione che gioca col vento? Agli archivi nazionali ho ritrovato alcuni report sui test di evacuazione della centrale. Se ci fosse stato un incidente, dicono, lo staff era preparato. Tutto sarebbe andato bene, non ci sarebbero stati problemi. Eppure, le centrali sono state decommissionate. Adesso la turbina di Dungeness A è già stata demolita. Ora si sta procedendo allo smaltimento delle scorie e alla decontaminazione delle strutture. Ma alla fine tutto sarà demolito. Dungeness B ha smesso di essere operativa in seguito a problemi tecnici. Dovrebbe smettere di funzionare del tutto nel 2028 e poi entrare in un processo di smantellamento. La rimozione definitiva dei reattori e delle strutture delle centrali è prevista tra il 2088 e il 2098. Nel 2088 avrò 104 anni. Non fa impressione sapere cosa succederà quando non ci saremo più. Non vedrò mai Dungeness senza la centrale. Chissà che effetto fa. Forse potrebbe ritornare ad essere come era nel 1889, quando fu inaugurata la riserva naturale. Nascosti dalla centrale nucleare, non è facile accorgersi degli stagni che costituiscono la riserva naturale di Dungeness. La prima riserva naturale d'Inghilterra, un ecosistema pieno di specie e di uccelli diverse. Durante una delle mie prime visite, prima di arrivare a Prospect Cottage, mi sono fermata a visitarla. Sono entrata all'ufficio informazioni, mi sono fatta dare una mappa e ho comprato la spilla di un cardellino. L'ho agganciata a un bavero della giacca e con un volantino mi sono avviata verso uno dei capanni di legno appostati attorno agli stagni. Al capanno si sente solo il rumore della pioggia leggera. Alle pareti ci sono numerosi poster con riproduzioni delle specie di uccelli locali. Ho osservato in silenzio gli stagni e i canneti. Immobile. Volevo vedere quel che non riuscivo a distinguere. Riconoscere uccelli che non ho mai visto. Ho rigirato il volantino tra le mani. D'inverno si possono osservare fischioni, canapiglie e alzavole, ma anche regoli, cardellini e petti rossi. A leggerla velocemente sembra quasi una filastrocca. Fischioni, canapiglie, alzavole, regole, cardellini, petti rossi. E non la vita. Un canto. Mi ricorda la lista delle piante che è nel giardino. Una lista infinita. In cui mi perdo e mi disoriento come di fronte a questa serie di uccelli. Come può un luogo così pieno di vita essere anche così desolato? Da dove viene questa pulsione alla vita? Questa resilienza sotterranea dalle radici profonde? Quando sei venuto qui la prima volta, devi averla colta subito. È per questo che hai scelto di installarti qui. Forse intuivi che nell'abbandono avresti trovato la libertà. Che nell'abbandono non c'è bisogno di adeguarsi alle apparenze, ma ci si può sviluppare organicamente, secondo natura. Seguire l'istinto, trovare posto tra le fratture e i margini. Dungeness è una terra di margine. Un paradosso. È una larga frattura dove si scontrano natura e antinatura. l'impulso alla vita e il cemento armato, i germogli e la ghiaia, il canto degli uccelli e il ronzio della centrale nucleare. È un appezzamento di terra che crea giochi di illusione, che mostra solo quello che l'osservatore vuole vedere e il resto lo nasconde. Tu, Derek, hai saputo vederne il lato più misterioso, vivo, vibrante. E io non posso fare a meno, ogni volta che ci vengo, di vederla attraverso i tuoi occhi e le tue parole. Cammino sulla ghiaia verso l'acqua e aspetto che le onde mi sfiorino le punte dei piedi. Guardo i pescatori sparsi lungo la costa, seduti immobili accanto alle canne tese al mare. Guardo la croce attorno a cui hai girato alcune scene di The Garden, il faro in lontananza, il centrale nucleare. Chiudo gli occhi e ascolto il vento che soffia forte e si placa. Soffia forte e si placa. Il silenzio è affollato di suoni. Il silenzio non è mai silenzio assoluto qui. E ora me ne riparto. Rigiro i passi verso la città. In 2 ore sarò a Londra. Entrerò a casa e riprenderò uno dei tuoi diari dalla libreria. E sfoglierò le pagine e ritornerò ad Dungeness, alle mattine dal cielo terso, al giardino da annaffiare, alle passeggiate alla ricerca di frammenti lasciati dal mare. E non potrò fare a meno di pensare a quanti, come me, ogni mese, settimana o giorno, ispirati da te o dal gusto per le periferie desolate, continueranno ad andare a visitarlo, convinti di essere gli unici ad apprezzarle. Non potrò fare a meno di pensare che anche in questo caso Dungeness esiste tra 2 dimensioni, quella dell'immaginazione dei sensi, abbandonata e libera, e quella della speculazione del turismo delle rovine, invasa e forse in via di trasformazione. Salvare un luogo dall'oblio ha sempre un costo.
Dungeness, nelle parole, i suoni, la voce della traduttrice e saggista Giorgia Tolfo. Per riascoltare questo o altri luoghi che non hanno prezzo, basta digitare poche semplici e praticamente gratuite parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene. Costi quel che costi. Whatever it takes. State bene.